È un po' disturbato il suo audio. Riprovi? La qualità dell'audio è pessima. There's a train a-coming. Don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to induce a hold. Don't need no ticket, you just thank the Lord.
Assolutamente. Buonasera a tutti. Eva Cassidy. Il pezzo era People Get Ready, naturalmente la dimostrazione che se un pezzo è buono gli puoi fare quello che ti pare e resta sempre un bel pezzo. Una storia terribile quella di Eva Cassidy, che vi racconto brevemente perché stasera parliamo di cose non allegre e ve lo dico subito, però forse in qualche modo, diciamo, ecco, no, non so. Cazzi vostri, ragazzi, potete sempre cambiare canale, che è un'immagine che mi piace molto da usare sull'internet. Forse c'è Conte a un certo punto. La storia di Eva Cassidy è terribile perché lei cantava così, però non era, diciamo, bellissima, non c'aveva quell'aspetto che uno dice wow. Era una graziosa donna, diciamo, la cui principale qualità era sta voce spaventosa. E ha provato diverse volte, diciamo, ha provato con una certa insistenza a farcela. A un certo punto ce l'ha anche semifatta, ma in realtà non è mai esplosa. È morta perché gli è venuta una brutta cosa. E il giorno dopo è diventata Eva Cassidy. Quindi la gente si è scaricata tutto quello che esisteva. È diventata una specie di leggenda dell'internet musicale, per quelli a cui piace il country, e una delle registrazioni che sono venute fuori su CD è il suo primo provino, in cui lei canta dei pezzi non suoi, delle canzoni famose, accompagnandosi con la chitarra, apparentemente registrate, come in questo caso, tutto insieme, cioè canto e suono la chitarra. E a me mi fa sempre un po' impressione quando la gente fa questa cosa qua, che tu la siedi in un posto, quello si mette a emettere della roba e fai, oh, non ne ho incontrata tantissima, un po' ce n'è. Elisa è un buon esempio in Italia, all'inizio era così, che si metteva a cantare e dice, ma minchia, come cazzo canta questa? Eva Cassidy, diciamo, un po' di più, anche per una ragione più banale, diciamo, che mentre Elisa scriveva le sue canzoni, quindi cantava delle canzoni, uno dice, valutava ambedue i piani, Eva Cassidy canta People Get Ready e altri pezzi fantastici, alla fine vi faccio sentire uno che io non conosco altre cantanti che ci abbiano provato e ci siano riuscite in questa maniera qua. La cosa che vi racconto stasera è la mia relazione, quindi diciamo non senza nessuna pretesa di completezza, anzi, con il persona che è stato, diciamo, la persona con cui ho collaborato all'inizio della mia carriera, di questa carriera musicale, diciamo, di questa roba qua, dopo la radio, diciamo. E quindi, diciamo, si incrocia molto fortemente con la mia storia, e dato che è una persona che non c'è più, diciamo, questo naturalmente aggiunge un layer ulteriore, uno strato ulteriore, naturalmente. Io lavoravo alla radio negli anni 80 e sono entrato in contatto con uno studio di registrazione di Roma, che esiste ancora, gestito da Paolo Modugno, che forse è qui e che saluto, e che all'epoca aveva un altro socio che era appunto Massimo Terracini. Quindi diciamo io entro in contatto con loro da un punto di vista innanzitutto professionale, perché io lavoravo per un programma radiofonico che produceva delle cose radiofoniche in studi esterni. Lo studio Oasi era uno di questi studi, un piccolo studio vocato all'epoca, diciamo principalmente ma non solo, alle colonne sonore teatrali del teatro, diciamo, contemporaneo, moderno, diciamo, ecco. Quindi compositori e grandi allestitori di colonne sonore, lussuosissimi. Le colonne sonore uscivano su disco e vendevano delle copie, ecco, quindi diciamo musica. Però immaginate e pensata per la scena, e questa era una delle vocazioni di Massimo. Quindi ci conosciamo, diventiamo amici, ci capiamo immediatamente, in 30 secondi capiamo che veniamo dallo stesso mondo, che diciamo ci piacciono forse delle cose simili, io con un taglio forse lievemente più moderno, loro, sia Paolo che Massimo, con un taglio diverso ma comunque diciamo di lusso, ecco, più tagliati su un'idea di appunto colonna sonora, musica per teatro, musica per immagini, cose larghe, ben distese. Paolo c'ha questa passione / professione con gli strumenti musicali non convenzionali, etnici, provenienti da paesi bizzarri dei quali lui si impossessa e diciamo dai quali emette suoni sublimi. Quindi ecco, diciamo, un posto interessante, oltre che uno studio di registrazione. Quindi iniziamo a collaborare, iniziamo a frequentarci, diventiamo amici. Una sera dico a Massimo, mi piacerebbe molto immaginare uno spettacolo. Io all'epoca avevo in testa uno spettacolo teatrale, perché quello era il mio mondo, diciamo, in quel momento. Quindi gli ho detto, vorrei fare uno spettacolo in cui porto in scena la radio, cioè io faccio uno spettacolo dove sono io dal vivo e dove però quello che succede è una cosa che succede per le orecchie, come in fondo qualsiasi concerto, dove però invece fare della musica si fa della radio. E Massimo mi rispose, beh, se la fai questa cosa qua, io ti aiuto. E questo è stato il grande motivatore del mio primo spettacolo. Io probabilmente non lo avrei fatto se lui non mi avesse detto io ti aiuto, perché io non sapevo una mazza in quel momento, o meglio, avevo imparato da lui a usare il computer per fare la musica. Mi ero comprato un computer, avevo iniziato a farci della musica. Naturalmente, in questi casi, no, soprattutto all'epoca che i software erano un po' più oscuri. Chiaramente lui era, diciamo, è stato un riferimento fondamentale per imparare a usare questa roba, per decidere cosa, come allestire il mio primo studio. Io avevo delle idee, naturalmente, però il suo apporto è stato fondamentale. Mettiamo in scena questo spettacolo, mettiamo in piedi questo spettacolo, e questa cosa qui avviene in un luogo che non è Roma, ma è Tuscania in provincia di Viterbo, un paese di 5.000 abitanti a 90 km da Roma, dove io in quel momento vivevo. Vivevo lì per via di Massimo, nel senso che noi eravamo diventati amici e una volta mi ha invitato a trascorrere un weekend con lui nella sua casa che lui aveva in affitto a Tuscania. Forse in quell'occasione o in un'occasione precedente ho anche conosciuto Patrizia, la sua compagna. Quindi vado a Tuscania e trascorro 3 giorni deliziosi insieme a Massimo e a Patrizia e mi innamoro di questo meraviglioso borgo medievale. Passano 3 mesi e chiedo a Massimo se poteva andare a scrivere una roba che dovevo scrivere molto lunga a Toscania, se lui non la usava, se potevo usarla io qualche giorno. Vado a Toscania, ci passo qualche giorno, idillio. Fine 88, sì, fine 88, finisco di lavorare, mi finisce il contratto con la Rai e decido di andare a vivere a Toscania, nel senso che il posto mi piaceva molto, era relativamente vicino a Roma, potevo andare e tornare in macchina, non dovevo andarci tutti i giorni, vaffanculo. Mi metto lì, mi allestisco le mie macchine e sto lì in pace con Cristo. E è stata la prima volta che ho fatto questa mossa, poi l'ho fatta altre volte nella vita. Sono arrivato lì ovviamente grazie a Massimo, ho trovato casa ovviamente grazie a Massimo, ho messo le radici lì dove sono stato 2 anni e mezzo grazie a Massimo. E insieme a lui lì abbiamo allestito questo spettacolo che ha debuttato nel 90 e di cui vedete una fotografia nella presentazione che ho messo in pagina di questa diretta. Cioè lui in primo piano, io sullo sfondo che sono il basso. È un pezzo di quello spettacolo, forse delle prove di quello spettacolo, ma sicuramente una foto fatta in quel teatro, nel teatro Rossini di Pesaro, inspiegabilmente concessoci, no, diciamo che ci è arrivato grazie diciamo alla perizia di Carlo Infante, che all'epoca era, diciamo, produttore slash distributore di questa roba qua, con cui abbiamo fatto diverse repliche in teatri sempre, perché la mia idea era di fare uno spettacolo teatrale. Quindi facciamo questo spettacolo teatrale assurdo, assurdo. Io ne ho appena risentito un pezzo ed era veramente una roba veramente out there, come dicono gli americani, cioè lì fuori, nel senso che era radio, ma di un tipo molto strano, fatta dal vivo da uno con un registratore attivabile a pedale che io accendevo e spegnevo e con cui dialogavo, un fonico Massimo in scena vicino a me e dalle casse usciva alternativamente della musica, della radio e tutto quello che c'è in mezzo con pezzi di libri, interviste, cioè la radio, diciamo, però fatta dal vivo in una maniera che sembrava una performance, una di quelle robe mie, però veramente questa era proprio veramente bizzarra. Ve ne faccio sentire un pezzetto che mi è appena arrivato, nel senso che ovviamente Massimo è scomparso nel 95, ne parliamo dopo un po', tra un po' brevemente, e naturalmente in quel momento tutti noi ci si è spezzato il cuore e in una serie di situazioni si è ricordato Massimo. In particolare due contesti radiofonici, di cui uno dei due era il programma a cui avevo collaborato lungamente, Audiobox. In quel momento non ci lavoravo più, però naturalmente quando hanno fatto il ricordo di Massimo hanno chiamato anche me e io ho detto delle cose che non vi farò ascoltare perché, diciamo, preferisco dirvele a voce. Però però vi vorrei far ascoltare il pezzo che hanno scelto di trasmettere e che io forse ho indicato di trasmettere della registrazione di quel primo concerto. Prima cosa da dire è che la mia voce non sembra nemmeno la mia, cioè io in quel momento dovevo ancora trovare il tono che poi ho trovato, che in fondo state sentendo in questo momento, quindi è tutto un po' ingessato, è tutto un po' teatrale. Due, questo pezzo che io ricordavo, ero curiosissimo di riascoltare, e è veramente molto bizzarro perché è costruito su dei campionamenti dei Pink Floyd molto evidenti. Quindi l'idea non era, era non lo suonerò da, su un disco, ma dal vivo lo posso fare. Quindi era un pezzo, però con un sacco di percussioni, di altra roba, un beat a un certo punto, però a partire da un pezzo di Pink Floyd, con sopra montate delle interviste a dei miei coetanei o gente forse un pochino più vecchia di me, 2 o 3 anni, Massimo aveva un paio d'anni più di me, Paolo forse più o meno uguale, a proposito degli anni 70, qui siamo nel 90, quindi sono passati, diciamo, a spanne un poco più di 10 anni. Su quel periodo si era riflettuto molto poco e si era riflettuto sempre solo in un modo, cioè il terrorismo, gli anni di piombo. C'era sempre quest'idea del piombo, quest'idea dell'oscuro, quest'idea di questa decade, soprattutto nella seconda metà, molto cupa. E siccome invece me la ricordavo in un altro modo, avevo fatto questo pezzo che si chiama Il ricordo della mucca e che contiene interviste a miei amici, tra cui anche Massimo, che dice che la moda non gli piaceva benché fosse un alfiere dell'eschimo, diciamo, e che all'inizio io inspiegabilmente e forse stupidamente, guardandolo a 30 anni di distanza, immaginato che fosse per quelli che hanno più o meno la mia età, ma invece un cazzo, riascoltandolo oggi è una scheggia di mondo assolutamente, diciamo, è pura archeologia e quindi interessa a me, ma interessa un sacco di gente che ha molti meno anni di me. Perdonate il gesso e se riuscite, mentre sentite quello che dicono, che è la cosa più importante, quindi era mixato bello alto, sentite pure la musica sotto che secondo me è ancora abbastanza curiosamente bizzarra.
Uno dei compiti della radio è quello di lavorare sulla memoria delle persone, quello che cercheremo di fare con voi stasera. Il brano che parla degli anni 70 e va bene per quelli che hanno più o meno la mia età, si intitola Il ricordo della mucca.
Ripensando oggi agli anni 70, quello che ricordo di più, l'impressione che ho più forte è quella della grande allegria, della grande voglia di fare e della non paura che mettevano i cambiamenti.
È l'entusiasmo di credere in qualche cosa che ti sembra succederà veramente. Cioè, voglio dire, oggi siamo così parecchio disillusi.
Il movimento penso che sia stato la cosa principale che mi ha fatto vivere quegli anni, che me li fa ricordare oggi, e fondamentalmente l'aggregazione.
Ricordo musica, facce associate a musica e luoghi di Roma, luoghi diversi adesso, cambiati.
La convinzione di essere uno con tanti, la confusione di essere uno con tanti, tante retoriche, ma anche tante fughe delle retoriche.
Proprio la convinzione di appartenere a un'altra specie umana, no?
Allora, degli anni 70 la cosa principale è la nascita di Marta.
Mi ricordo perfettamente il fatto di sentirsi dei diversi, ma proprio di brutto dei diversi.
Io ricordo ancora che non c'erano grandi soldi, però che questa cosa non costituiva mai un problema.
Un continuo perdersi attraverso le cose che si dicevano e che si facevano ed improvvisi ritrovarsi un po' per caso in queste aggregazioni felici. ma in fondo confusa.
Tante facce, tantissime facce. Ricordo
i jeans stracciati, le canne, lo stare insieme, la spontaneità, l'allegria e la voglia di gruppo. C'è anche un'altra cosa da dire, che però negli anni 70 non era tutto così roseo, così semplice.
L'infelicità dell'aggregazione che spesso produceva la perdita di sé.
La paura della polizia, delle istituzioni, la paura della galera.
Perché te eri un birbo, un birbante, un esagitato, un ribelle.
Beh, io ero uno come tanti e nel calcolo delle probabilità a me mi è toccato scappare.
Ecco, quello che non mi piaceva era proprio questo, identificare il personale sempre con il sociale.
Non mi piaceva la moda, in fondo, anche se ero un portabandiera dell'Eskimo.
Negli anni 70 non mi piacevano molte cose, tra cui la fine degli anni 70.
Non ho mai capito, non mi piaceva la violenza diffusa che c'era in giro negli anni 70.
Sì, vabbè, poi slogan, frasi fatte, luoghi comuni.
Questa bella leggerezza in realtà spesso tendeva a trasformarsi in grande superficialità, ci si considerava tutti molto amici, spesso non era così. Poi nel tempo invece sono cambiate delle cose, sono successe delle altre cose, ci sono stati questi lugubrissimi e terribili anni 80.
E sono cambiato dagli anni 70.
E come?
Sono cambiato molto.
Il cambiamento principale è quello di aver scoperto una soggettività.
In cinismo. Ho acquistato molto più cinismo di prima.
Mi sento molto più pragmatico, non credo cinico. Cinico no, anzi, forse un certo cinismo c'era allora.
Io non ho mai sentito dentro di me spegnersi delle convinzioni. Non le sento tuttora spente.
Sono cambiato negli anni 80, ma negli anni 90 penso di poter ritornare, o voglio, avrei voglia di ritornare a quel nulla che apparteneva agli anni 70. Il nulla sta per la capacità di vivere la spontaneità, di riempire le giornate, il tempo, con l'espressione primordiale dei bisogni.
Il senso in cui io credo di poter essere cambiata adesso è la maggior determinazione nel non perdere questa stessa passione, questa stessa leggerezza, e magari aggiungerci una maggiore concisione, che era una cosa che mancava probabilmente negli anni 70.
Le voci erano quelle di Raffaella Ottaviani, Paolo Modugno, Elena Fossà, Roberto Ricci, Carlo Infante, Massimo Terracini e Giacomo Verde. Li cito perché sono naturalmente loro gli autori del testo.
Ecco, questo è quanto, scusate la lungaggine, ma mi commuoveva farvelo riascoltare e farvelo ascoltare, perché in realtà credo che nessuno di voi l'avesse mai ascoltato, riascoltarlo io, in qualche modo farlo risuonare in questo etere finto che stiamo usando per comunicare. Massimo era una persona profondamente politica, di una tradizione politica inossidabile, era il figlio di Umberto Terracini, quindi diciamo che Massimo era uno cresciuto dentro delle idee in quel momento profondamente sane, e era una persona profondamente sana e incredibilmente lucida. Dal punto di vista politico era certamente un punto di riferimento per me, considerato anche il fatto che lui era uno che non faceva sconti a nessuno, che mandava a fare in culo il mondo con una certa sapienza. Pur essendo lui uno gentile, era uno che Forse c'è andato o ha mandato una lettera al sindaco perché il parroco suonava le campane a Tuscania e gli rompeva i coglioni la mattina alle 7:30 e ha fatto un'azione per questo. Io naturalmente l'ho amato alla follia perché vaffanculo, cioè le campane vicino casa alle 7:30 della mattina suonano veramente, diciamo, impari l'arte della bestemmia. Quindi io e Massimo ci siamo conosciuti nell'85, diciamo subito dopo questa serie di spettacoli fatti con Carlo, che sono andati avanti, diciamo, una primavera e un'estate. Io in autunno ho scritto Radio Gladio e naturalmente sono andato a mixarlo allo studio Oasi, che è uno dei crediti di Radio Gladio, la versione originale inglese naturalmente, mixato da Massimo. A quel punto parte girando la Radio Gladio e iniziano tante date. Tante significa ogni weekend, diciamo con un planning di 6 mesi, con non tutti i weekend pieni ma diversi. Quindi si cominciava a infittire la vicenda. Lui ne ha fatti un bel po', ne abbiamo fatti una serie insieme. Poi a un certo punto mi ha detto, sai... forse non c'ho più tanta voglia di girare, la cosa sta funzionando, magari puoi trovare qualcuno, possiamo trovare qualcuno insieme. Infatti mi aiutò a trovare Marco Rosano, con cui ho fatto poi un congruo numero di date. E poi ho trovato un'ulteriore altra persona, molto più avanti però, un anno e mezzo dopo forse. Quindi con Marco poi ho fatto il grosso del tour post Radio Gladio, l'inizio dell'hip hop, diciamo il mio... inserimento in quell'universo, insomma. Quindi è partita un po' la girandola. Massimo si tirò indietro e mi disse, non so se ho tanta voglia di stare lontano. Lui ha questo rapporto di grande vicinanza con la sua compagna, con cui conviveva, Patrizia, una persona fortemente diversa da Massimo, fortemente lieve, soave, sorridente, a volte molto moody e imbronciata, però una persona con una, diciamo, frizzanza spontanea veramente contagiosa, e voleva stare in casa. Lui lavorava in studio tutto il giorno e la sera voleva tornare a casa e non voleva stare via il weekend. Ecco, questa era la storia. Quindi io parto in tour, mi trasferisco a Milano, resto naturalmente in contatto con Massimo per tutto questo tempo, e nel 94 mi chiama e mi dice che lui non sta bene. Mi chiama lui, o forse mi chiama Patrizia, e mi dice che Massimo non sta bene, che forse era il caso di vedersi, che quando andava a Roma dovevamo vederci e parlare, e forse era meglio che andavo a Roma rapidamente. Molto preoccupato corro a Roma e Massimo mi confida che lui era sieropositivo, loro lo sapevano tutti e due da 10 anni prima, 9 anni prima, l'avevano scoperto forse nell'85, nell'86, veramente diciamo in quel periodo là, quindi sono stati tra i primissimi in Italia. E che questa sieropositività si stava trasformando in AIDS, quindi che lui cominciava a manifestare dei sintomi, aveva avuto una polmonite, era entrato in ospedale, era uscito dall'ospedale. Ci siamo visti quando lui è uscito dall'ospedale e, diciamo, un po' raccontato questa cosa qua a tutti. Devo dire che io da subito, e poi anche dopo, ho molto rispettato questa sua scelta di, sapendolo, e a quell'epoca non è che ci fossero cure, insomma, si poteva sperare che arrivasse una cura, ma insomma, diciamo in quel momento sapere di essere sieropositivi significava quella roba là, e ho molto rispettato la sua scelta di non dirlo, perché so che se me lo avesse detto il rapporto che io avevo con lui sarebbe stato diverso, e quello di tutto il mondo sarebbe stato diverso. Questa secondo me è una cosa innegabile, ecco, non so come dire. Quindi non nemmeno per un attimo ho pensato, cazzo, però me lo potevi dire. E non ho nemmeno pensato, hai fatto bene a non dirmelo. Ho pensato, rispetto alla tua scelta, e mi sembra una scelta che ha molto sul suo piatto della bilancia. L'ultimo anno di Massimo è stato difficile per lui innanzitutto, poi subito dopo per Patrizia, e poi per sua madre, e poi per suo fratello, e poi naturalmente per tutti noi. Nel senso che era una cosa dietro l'altra, un fortissimo deperimento fisico, una grande lucidità nel vedere questa cosa succedere a se stessi, che è una cosa che non dovrebbe succedere mai, e che quando succede, secondo me, è una roba brutta. Con un finale difficile, nel senso che c'è stato un... diciamo che in queste situazioni è molto complicato essere lucidi, e c'è stata una mancanza di lucidità non tanto da parte nostra, che non potevamo fare niente noi amici, ma da parte delle persone immediatamente vicine a Massimo. E quindi in realtà c'è stato un funerale, ma è stato un funerale non nostro, al quale nessuno ha partecipato se non la famiglia, ed è stato molto difficile. E voglio anche dire che Patrizia è morta 7 mesi dopo, e naturalmente, diciamo, quando penso alla cosa peggiore che io abbia mai visto nella mia vita sono quei 7 mesi là, naturalmente, nel senso che è stata una cosa veramente difficile, veramente molto, diciamo, ecco, se c'ha un senso una roba del genere, io non sono religioso, è di insegnare alla gente a mettere, diciamo, a capire il mondo, come funziona, quali sono i suoi limiti estremi, cosa può succedere, cosa dovremmo pensare quando, non dico quando questo non succede, perché, diciamo, quella naturalmente è una condizione molto estrema, però no, che tu ti trovi di fronte a una cosa che succede a una persona a cui vuoi bene, quindi non puoi starne fuori, però puoi starne dentro, puoi fare la cosa, l'unica cosa che puoi fare, immergerti in questa cosa qua e cercare di dargli un senso, che naturalmente non ha. Però a me è una cosa che mi è servita molto, e che conservo un buco, Massimo e Patrizia, che mi porto dietro, anche perché se ci portiamo dietro le persone che non ci sono più, queste persone evidentemente continuano a vivere. Quindi volevo raccontarvi di questa persona che è stata così importante nella mia vita, e che recentemente, perché Marco Solari, altra persona del nostro giro, mi ha mandato una copia dell'audio di questa puntata di Audiobox che io avevo perso, in cui c'era dentro questo pezzo. Ci ho avuto questo momento Massimo, e Massimo è naturalmente una delle persone di cui volevo parlare, e quindi è cascata giusta. Come vi avevo promesso, finiamo con Eva Cassidy, come abbiamo cominciato. Il pezzo è davvero arduo, perché superare l'originale di Etta James, che se non conoscete vi consiglio di correre a sentire, era molto difficile, soprattutto con la chitarra e la voce. Eppure, buona serata, scusate la pesantezza, a domani. My love.
a thrill that I